Questa mattina, come annunciato, ci spostiamo a Roma e partiamo dal manifesto di Ventotene. 1941, viene redatto questo manifesto da alcuni prigionieri politici italiani ed è considerato la pietra angolare dell'Unione Europea ed è tornato, qualcuno lo ricorderà, ne leggemmo molto dalle rassegne stampa in modo particolare, ed è tornato improvvisamente al centro del dibattito nei mesi scorsi quando la premier italiana Giorgia Meloni ne ha citato alcuni passaggi e, a suo dire, troppo di sinistra, commentando: non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia. Ventotene dista circa 50 miglia nautiche da Ostia, ovvero da Roma, e a Roma c'è Checchino Antonini, che avete già sentito. Buongiorno Checchino, ben trovato.
Buongiorno a tutti, ciao Enrico.
Allora,
sì, l'arcipelago delle isole Ponziane è quasi di fronte al litorale della capitale italiana. Queste isole sono perfettamente visibili dai castelli romani nelle giornate di tramontana, ma non è stato sempre così.
Quindi la cosa da capire è: si sono spostate?
Guarda, in un certo senso sì. Fino agli anni 20 questo arcipelago era in qualche modo lontanissimo da qui, perché i battelli che lo raggiungevano partivano da Napoli o da Gaeta e spesso facevano dei giri tortuosi, passavano per Ischia, per Capri. Era in qualche modo un territorio borbonico, storicamente appartenuto al Regno di Napoli. Da un secolo in qua, dagli anni 20, le isole invece sono il primo mare bello a sud di Roma, assieme al Circeo, e fanno parte amministrativamente della provincia di Latina. E c'è un rapporto sempre più forte tra Ventotene e Roma, perché Roma fornisce la parte più consistente di turisti e di converso questa città è fortemente attrattiva per i ventotenesi che invece, non so, vanno all'università oppure cercano lavoro. E poi, in fin dei conti, i ventotenesi non sono così numerosi, i residenti dell'isola sono meno di 700 e non tutti vivono lì.
Allora, torniamo alla polemica dalla quale siamo partiti, insomma, che fa un po' l'attualità, no, di questo discorso, di questo racconto. Secondo te che effetti ha avuto la polemica sulla vita di Ventotene?
È una domanda che io ho rivolto a Fabio Massi, che è un mitico libraio dell'isola. L'uscita di Meloni ha avuto un ritorno fortissimo. Sono aumentati, per esempio, i viaggi della memoria. Si sono moltiplicate le edizioni del manifesto, sia cartacee sia audiolibri o libri elettronici, e sono rimaste in testa le classifiche di vendita per alcune settimane. E all'Ultima Spiaggia, che è il nome della libreria di Ventotene, il manifesto di Ventotene è sicuramente il testo più venduto.
Allora, hai parlato di viaggi della memoria. Che relazione esiste tra l'isola di Ventotene e il suo passato?
Guarda, esprimendoci con un gergo da social, potremmo dire relazione complicata. Nel 1980 vennero abbattuti i Cameroni, gli edifici della cittadella confinaria. La motivazione ufficiale era che fossero pericolanti, ma il sospetto di chi ha studiato quell'operazione è che una parte degli abitanti temeva che la memoria potesse in qualche modo danneggiare la vocazione nascente in quel momento dell'isola per il turismo, la sua attrattività. Al posto dei Cameroni sorsero un campo da calcio, uno da tennis, che ormai sono in abbandono e sono sempre stati usati molto molto poco. In generale, noi possiamo dire che il recupero della memoria del confino politico, e quindi dell'ambiente, dell'ambito in cui è nato anche il ragionamento collettivo sul manifesto di Ventotene, viaggia molto in ritardo rispetto al recupero di altri periodi. Oggi puoi visitare Villa Giulia, che fu costruita dall'imperatore Augusto per esiliare sua figlia Giulia, appunto, oppure le cisterne romane, la pescheria romana, il porto risalente a quell'epoca, ma non esiste una passeggiata del confinato nei luoghi più significativi di quella vicenda. Ed era una vicenda che coinvolse centinaia e centinaia di persone. Quando nel 1943 cade il regime, c'erano 800 confinati sull'isola, molti di quei nomi poi sarebbero divenuti i protagonisti della vita politica italiana nel dopoguerra. Lungo le pareti del fossato oggi fa bella mostra di sé un murale realizzato con dei fondi europei e che riporta alcuni brani del manifesto. Ogni anno c'è un seminario del Movimento Federalista Europeo, ci sono vari convegni, ma un museo del confino non esiste. C'è un bell'archivio però che è nato dall'idea di un fotografo genovese, Riccardo Navone, dello stesso Fabio Masi e da un libro di Filomena Gargiulo. E questo archivio prova a colmare un vuoto, ricostruendo nome per nome le storie dei confinati e dei prigionieri, perché poi c'è anche il carcere di fronte all'isola. Ora c'è questo archivio che è curato da Anthony Santilli, che è un ricercatore dell'Università di Napoli, è molto attivo negli ambiti della Public History, organizza appunto convegni e viaggi della memoria anche lui, e sono coinvolti anche alcuni abitanti molto attenti da sempre alla memoria storica dell'isola.
Insomma, la storia di Ventotene sembra molto diversa da quella che per esempio potrebbe essere quella, la storia di Capri fin dall'antichità, e prima accennavi al fatto che chi all'epoca voleva andare a Ventotene doveva passare addirittura da Capri, perché le motonavi partivano per esempio da Napoli.
Eh sì, però mentre Capri già nell'antichità si era ritagliata questo ruolo di isola del loisir, del piacere, del buon vivir, diremmo, per Ventotene il fatto che fosse stata scelta dalla famiglia Giulio Claudia per l'esilio delle donne di quella famiglia si era, prospettato un destino diverso, come se l'isola fosse una prigione. Alla fine del XVIII secolo venne costruito dai Borboni proprio questo carcere sullo scoglio di Santo Stefano di fronte al porto per combattere il contagio giacobino. Venne riempito di oppositori politici e agitatori, moltissimi detenuti vi trovarono la morte. È una struttura imponente costruita sul modello del Panopticon e pensa che le sue piante si sovrappongono con le piante del teatro barocco di Napoli, famosissimo il San Carlo, e quindi si configura in qualche modo come uno spazio scenico dove è invertito il rapporto fra osservatori e osservati. Dopo la caduta dei Borboni, nei mesi che hanno preceduto l'arrivo dei Savoia, i detenuti, quasi tutti agitatori politici, si autogovernarono, dettero vita a un'esperienza che chiamarono la Repubblica di Santo Stefano. Nel 1900 proprio qui verrà assassinato, in circostanze mai del tutto chiarite, Gaetano Bresci, l'anarchico che arrivò dall'America per uccidere Umberto I a Monza, e poi nei decenni successivi i detenuti comuni del carcere, con pochissime eccezioni perché vennero rinchiusi anche Sandro Pertini e Terracini nel carcere, i detenuti comuni quindi erano nella struttura carceraria, i confinati che vivevano nell'isola di fronte e avevano una situazione un po' diversa, potevano in qualche modo passeggiare, studiare, discutere, anche se molto molto sorvegliati. Il carcere poi sarebbe stato chiuso nel 1965 e da allora mostra i segni inesorabili del passare del tempo.
L'altro giorno, ieri, in rassegna stampa raccontavamo la storia di una piccola isola veneziana che era quasi stata messa in vendita nel 2014, mi pare, e che si è salvata grazie all'attività di un comitato di cittadini. Il rischio era che naturalmente potesse divenire un resort milionario, e nel frattempo appunto la domanda che sorge spontanea è: strano insomma che il carcere di Santo Stefano non sia a sua volta divenuto un resort.
Allora, il rischio c'è e per adesso è stato scongiurato. Ventotene può accogliere circa 1000 persone al giorno, tra ospitati nelle strutture ricettive oppure gli escursionisti giornalieri, ma la presenza di una riserva naturale, di un'area marina molto importante, la mettono in qualche modo al riparo dal turismo invasivo. L'isola è veramente bellissima e possiamo dire che lo è proprio per quello che le manca, traffico, il rumore, le grandi strutture, lo smog, eccetera. Dopo la Brexit, nel 2016, su una portaerei al largo di Ventotene ci fu un vertice fra Angela Merkel, François Hollande e Renzi per rilanciare l'idea d'Europa dal luogo in cui in qualche modo fu concepita. Lì fu annunciato uno stanziamento di 70 milioni di euro per il recupero di questo edificio da destinare a museo e a scuola di alti pensieri, una succursale della Facoltà di Scienze Politiche di Roma 3, con tanto di foresteria, studentato, eccetera. Poi le difficoltà legate alla creazione di un approdo sull'isolotto di Santo Stefano hanno ridotto il progetto e hanno comunque lasciato alcuni dubbi sulla sostenibilità di una struttura mastodontica che si era sempre mantenuta per diversi secoli grazie al lavoro gratuito estorto ai detenuti. Adesso si pensa di fare una struttura museale proprio su quei campi sportivi dimenticati, ma per ora il rischio di uno stravolgimento in questo senso è abbastanza remoto.
Allora, questa mattina abbiamo raccontato Ventotene, che un paio di mesi fa, insomma due o tre mesi fa, è salita agli allori della cronaca grazie ad una lettura maliziosa, diciamo così, di Giorgia Meloni. Sta proprio davanti a Roma, tutto sommato dai castelli la si può vedere, 50 miglia nautiche da Ostia. Ci ha raccontato tutto Checchino Antonini, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo molto molto presto. Intanto buon proseguimento d'estate, te che hai visto, fortunato, Ventotene. Ho visto le foto magnifiche mentre parlavi, ho sbirciato.
A presto. È bellissima davvero e buon ascolto a tutti, grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.